Cari fratelli, cari sorelle, in questi giorni, questo periodo, insomma, stavo un po' meditando sulle certezze che come figli di Dio dobbiamo avere. Questo anche per mio incoraggiamento personale, e vorrei proprio parlarne anche con voi perché avere delle certezze nel Signore è un bel incoraggiamento. Secondo l'insegnamento delle Scritture, ogni figlio di Dio, ogni vero nato di nuovo, ha la certezza della sua salvezza eterna. E nessuno ci può privare di questa certezza che abbiamo in Cristo e per Cristo. Certezza affermata più volte nella Scrittura e suggellata dallo Spirito Santo che abbiamo in noi. Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani al capitolo 4, ai versetti da 14 a 16, fa questa affermazione. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito attesta assieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. E questa realtà, questa situazione si deve manifestare nel nostro vivere quotidiano. Infatti noi sappiamo che l'Apostolo Giovanni, nella sua prima epistola, al capitolo 5, versetto 18, afferma una grande verità. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare. Ma in realtà non è di questa certezza che vorrei parlarvi. Vorrei parlarvi di un'altra certezza che dobbiamo avere e su cui desidero su questa certezza riflettere con voi in questo momento, perché è su questa certezza che la nostra fede in Cristo Gesù, il nostro Salvatore, si appoggia. Senza questa certezza profondamente radicata in noi, la nostra testimonianza perderebbe slancio, la nostra testimonianza perderebbe certamente efficacia, tanto da essere compromessa, anzi direi resa inutile. E scrivendo alla Chiesa di Corinto, l'Apostolo Paolo parla proprio di qual è questa certezza. Quindi vi inviterei ad aprire le vostre Bibbie nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 15. Prima Corinzi, capitolo 15, leggeremo i primi 23 versetti di questo passaggio. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 1. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche salvi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dai morti. Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saremo tutti vivificati, ma ciascuno a suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Ecco la grande certezza che noi, come figli di Dio, dobbiamo avere. La grande certezza che tutti i nati di nuovo devono assolutamente avere. Cristo è veramente risuscitato dai morti. Paolo insiste molto sul fatto reale che Cristo è veramente risorto dai morti e ogni figlio di Dio deve essere assolutamente certo di questa realtà. Chiediamoci con onestà davanti al Signore, siamo veramente certi, siamo veramente convinti di questa realtà? Ci comportiamo come se anche noi fossimo stati testimoni della sua resurrezione? Se veramente siamo convinti, se veramente siamo certi, non solo nella nostra mente, ma anche nel nostro cuore, nel nostro modo di vivere, di questo avvenimento, allora veramente la nostra vita manifesterà certe attitudini, manifesterà un orientamento che manifesterà una grande potenza. Infatti, sempre l'Apostolo Paolo, scrivendo agli Efesi, nel primo capitolo di questa epistola, ai versetti 19 e 20, fa questa affermazione. Qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Se viceversa, la risurrezione di Cristo è per noi qualcosa di vago, di indefinito, di lontano, magari accettato perché è un pensiero corrente, la nostra vita prenderà tutt'altra direzione. Infatti ci si può chiedere, ad esempio, è proprio necessario parlare un argomento la cui autenticità è più o meno accettata da tutti coloro che si raccolgono, si riconoscono sotto la grande definizione di cristiani? Io penso che proprio perché è una verità nota, accettata, risentita tante tante volte, penso proprio che sia necessario interrogarsi su quale posto, su quale significato prende, che effetto produce nella mia vita di nato di nuovo. Sempre l'Apostolo Paolo scrive ai Colossesi, capitolo 3, versetto 1. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo. Ripeto, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Spesso le verità accettate da tutti finiscono per essere le meno conosciute, le più trascurate, quelle che più facilmente si dimenticano o si dà meno forza. Se a volte chi ci ascolta non prende in considerazione ciò che diciamo, pensando che è solo astratta teoria, chiediamoci, se non è che abbiamo dimenticato di far vedere che la nostra fede non è qualcosa di astratto, non è una delle tante filosofie che, umane, tante filosofie di questo mondo, ma è basato su un fatto concreto, reale, potente: la morte di Cristo per i peccati dell'uomo e poi la sua resurrezione, che ha sconfitto la morte, ha sconfitto il peccato, ha sconfitto il principe di questo mondo. La gloriosa resurrezione di Cristo Gesù è quello che ha realizzato tutto questo, la resurrezione dell'unigenito Figlio di Dio. Il Cristo è uscito vivente, è uscito vincitore dalla tomba, che è rimasta vuota, anche se con i segni della sua presenza. Infatti l'Apostolo Giovanni nel suo Vangelo di questo evento rende questa testimonianza. Evangelo di Giovanni, capitolo 20, nei primi due versetti si legge: «Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: "Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno messo." È sorprendente notare come questa notizia, nonostante tutti gli insegnamenti, tutte le volte che Gesù lo aveva detto, li sorprese, tant'è che corsero a verificare. E sempre in questo capitolo 20, ai versetti 6 e 9, a 9 si legge: giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva. Giovanni era più giovane, era andato più avanti di corsa. Diceva: giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra, il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Avevano visto la tomba vuota, e questo avrebbe dovuto richiamare alla loro mente chissà tutti quei discorsi che gli ha fatto il Signore, ma nonostante avessero visto la tomba vuota, ancora non realizzavano la potenza e il valore della resurrezione. Perché sempre lo stesso Giovanni, il versetto successivo a quelli che abbiamo detto, dice che i discepoli dunque se ne tornarono a casa. Mi dà un senso di è finita, almeno io leggendo questo versetto mi dà proprio questa impressione che i discepoli hanno detto: è finita. E Maria Maddalena, infatti, nonostante tutti gli insegnamenti del Signore, dico, Maria Maddalena triste rimase al sepolcro piangendo, però ebbe anche il privilegio di vedere Gesù risorto. Infatti nei versetti 17 e 18 sempre di questo capitolo leggiamo che Gesù le disse: non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e al Padre vostro. Maria Maddalena andò a annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli gli aveva detto queste cose. Gli evangelisti raccontano la risurrezione del Signore Gesù in un modo molto semplice. Sembra, direi, quasi solo la cronaca di un evento a cui hanno assistito, senza realizzarne completamente l'importanza. Perciò il lettore sincero è difficile per il lettore sincero mettere in dubbio ciò che dicono, né pensare che magari si siano accordati per raccontare tutti assieme la medesima testimonianza. Vedete, cari fratelli e sorelle, anche noi siamo chiamati a dimostrare questa verità, la verità della resurrezione, con la nostra testimonianza, con la nostra vita, ma questo sarà possibile solo se noi abbiamo questa assoluta certezza in noi: Cristo è veramente risuscitato. Questa verità deve essere vivente, deve essere sempre presente in noi. Le scritture dicono che quando giunse il tempo fu giunto, Gesù fu crocifisso e poi fu sepolto. E di questo avvenimento a Gerusalemme tutti erano a conoscenza. Lo comprendiamo dalla frase che Luca riporta, la frase che Cleopa disse al suo sconosciuto compagno di viaggio sulla strada, sul cammino verso Emmaus, no? In Luca 24:18 Cleopa dice a questo sconosciuto compagno di viaggio: tu solo, fra tutti i forestieri, stando a Gerusalemme, non hai saputo le cose che erano accadute in questi giorni? Ma anche i nemici di Gesù sapevano che erano morto. Però ricordavano un altro particolare. Ricordavano che aveva detto, è riportato in Matteo 17:23, essi lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Talché, pur non credendo in questo, perché ritenevano Gesù un impostore, un millantatore, si erano cautelati contro ogni possibile rischio ed erano andati da Pilato. E infatti in Matteo 27:62-66 leggiamo che i capi sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo che è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come credete. E si andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendo la guardia. Ma la mattina di Pasqua, quando le donne andarono al sepolcro, Luca ci dice che avevano con sé gli aromi, quindi evidentemente stavano pensando di andare a trattare un cadavere secondo le usanze e le modalità del tempo e del luogo. Ma quando arrivarono al sepolcro, nonostante le guardie, nonostante i sigilli, la pietra era rotolata e il sepolcro era vuoto. La situazione che trovarono ce la racconta Luca al capitolo 24, dove i versetti da 3 a 6 scrive: trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro, ma quando entrarono non vi trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparve davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite chinarono il loro volto a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ecco, miei cari, il grande evento su cui si basa il cristianesimo e su cui si basa la fede in Cristo. Egli non è qui, ma è risuscitato. E un'altra cosa da rimarcare è che quando riportarono ai discepoli questa notizia non furono subito credute, tanto che Pietro e Giovanni, come abbiamo visto, corsero a verificare di persona. Ma Cristo era veramente risorto. Poi, per confermare questa sua resurrezione autentica, Gesù si presentò vivente più volte ai suoi discepoli, a molti altri, abbiamo letto tutto un elenco. Restò ancora con loro altri 40 giorni per dimostrare, oltre ogni dubbio, la realtà e l'autenticità della sua risurrezione. Con la sua risurrezione Cristo ha dimostrato di essere veramente il Figlio di Dio. Sempre l'Apostolo Paolo, che guidato dallo Spirito parla molto di questo argomento, dicevo, sempre l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani al capitolo 1, versetti 3 e 4, afferma: nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Con la sua risurrezione, Cristo ha vinto i nemici dell'uomo, ha vinto la morte, ha vinto il peccato, ha vinto Satana. In Ebrei, al capitolo 2, e versetti da 14 a 16 si dichiara: Ecco me e i figli che Dio mi ha dati. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal temore della morte erano tenuti schiavi per tutta la vita. Inoltre, la risurrezione è certezza della nostra giustificazione. In Romani 4, 23-25 si legge, Romani 4, 23, or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Oltre a ciò, abbiamo anche la certezza della nostra risurrezione per la potenza di Dio. In 2 Corinzi 4,14 leggiamo che, sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Questo dandoci così, per il suo amore e per la sua potenza, la certezza della nostra vita eterna in Lui. Il ministero degli Apostoli cominciò con queste certezze e loro testimoniarono con forza queste cose contro tutti e contro tutti. Questa è la verità di cui testimoniarono con potenza. Ad esempio in Atti 4:20 Pietro e Giovanni davanti al Sinedrio che gli dicevano di stare calmi dichiararono: quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e abbiamo udito. E i risultati di queste certezze furono straordinari, miei cari. Essi sapevano bene, perché Gesù li aveva avvertiti, che il mondo li avrebbe osteggiati, il mondo li avrebbe perseguitati, i capi religiosi avrebbero usato tutto il loro sapere, tutto il loro potere per smontare, per invalidare la loro predicazione. Ma essi non dimostrarono nessun tipo di timore e andarono avanti. Sapevano di essere investiti dalla potenza di Dio. Infatti ci ricorda sempre Efesi, capitolo 1, versetti 19 e 20, che passaggio che abbiamo già letto, qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Dobbiamo ricordarci, dobbiamo pensare che i discepoli, fino a un certo punto, non erano persone particolarmente eroiche, eh? Forse erano persone, alcuni impetuose, certamente, ma però erano persone anche capaci di mentire per non avere problemi per il quieto vivere. Eh? Basta che ricordiamo quel che fece Pietro la notte dell'arresto di Gesù. Ma poi Cristo era risorto e nulla poteva annullare questo evento realmente accaduto di cui erano testimoni diretti. E quindi la loro testimonianza sotto la guida dello Spirito Santo prese forza e vigore. Sappiamo dal libro degli Atti che per sostituire Giuda fu scelto Mattia, il quale aveva una caratteristica particolare, oltre ad aver seguito il Signore Gesù nel suo ministero terreno. Infatti leggiamo in Atti 1, 21-22 qual era la caratteristica particolare di quest'uomo. Dicono gli apostoli: bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, a cominciare dal battesimo Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato elevato in cielo, ecco la caratteristica, uno diventi testimone con noi della sua resurrezione. Inoltre, leggendo il libro degli Atti, vediamo che sia Pietro che Paolo pronunciarono diversi discorsi, li pronunciarono davanti a uditori diversi, nelle situazioni più svariate, ma sempre il punto centrale del loro messaggio era: Gesù Cristo è risorto. Questo era il nucleo del loro messaggio. Il vivere questa realtà, questa verità, faceva sì che fosse evidente che erano stati con Gesù. Ricordate quel che dissero gli anziani del popolo e diciamo le autorità in Atti 4:13. Essi, vista la loro franchezza di Pietro e Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione, ne erano nessuno, però riconoscevano che erano stati con Gesù. Gesù è risorto. Questo faceva sì che fossero pronti ad essere contrastati, ad essere minacciati, fossero pronti a subire per essere fedeli e ubbidienti al Signore. Abbiamo già citato che Pietro e Giovanni dissero: giudicate voi se è giusto davanti a Dio obbedire voi anziché a Dio. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udite. Ed essi minacciati li lasciarono andare di nuovo, ma insomma, la realtà della risurrezione di Gesù faceva sì che vivessero la pienezza dello Spirito Santo in una condizione, in una situazione di risveglio e di servizio senza nessun tipo di compromesso. Questo perché la risurrezione di Cristo con potenza non solo era predicata, non solo era presente nella loro mente, ma era anche e soprattutto vissuta con potenza nel loro cuore e nella loro vita. Realizzavano veramente questa potenza. Allora, a questo punto ci dobbiamo porre una domanda, una sincera domanda, e chiederci: l'esperienza dei discepoli, la loro potenza, può essere valida? Si può realizzare ancora oggi per noi? Miei cari, la risposta non può che essere certamente sì. La risurrezione di Cristo è e rimane il grande avvenimento su cui basa la fede cristiana. Un avvenimento storicamente accertato da molti testimoni. Sta a noi dimostrare con la nostra vita, con il nostro operare, la certezza, la convinzione, senza ombre e riserve, di questa realtà potente. E vorrei ripetere, questa realtà potente. A volte cerchiamo di presentare il Vangelo in questo mondo corrotto e malvagio come un messaggio morale, un messaggio d'amore superiore a tutte le altre religioni, a tutti gli altri credi. Questo è certamente vero, ma a volte così facendo rischiamo di rimanere nel teorico e quindi presentare il nostro messaggio, cioè il messaggio del Vangelo, in modo riduttivo, senza scuotere le persone più di tanto. Dobbiamo tornare alla predicazione apostolica con al centro la risurrezione di Cristo dai morti per la giustificazione dell'uomo peccatore, che è per natura lontano e nemico di Dio. Ma come lo era per i discepoli, questa convinzione non deve solo essere annunziata sempre con forza, ma deve anche consistere nel mostrare una vita rinnovata, una reale nuova vita, una reale nuova nascita, vissuta con la potenza che Dio mette a disposizione di suoi figli. Scrivendo ai Corinzi, Paolo dichiara, Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Un'affermazione semplice, ma molto pesante. Seconda Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Inutile, miei cari, dire di credere alla risurrezione se poi continuiamo a vivere come quando eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Abbiamo già letto che se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Ma poi l'Apostolo Paolo prosegue, Colossesi, quel che ho citato prima è Colossesi 3:1, ma l'Apostolo Paolo prosegue nei due versetti successivi, Colossesi capitolo 3, versetti 2 e 3. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. È importante, miei cari, chiedersi, è importante chiederci, sono veramente morto al mio vecchio uomo? Sono stato seppellito con Cristo? Lo Spirito Santo attesta al mio spirito che sono risorto a nuova vita? Vedete, se dico sì a queste domande, sono stato seppellito con Cristo, sono risorto a nuova vita con Cristo, dico, se diciamo sì a queste domande, allora dobbiamo porci un'ulteriore domanda. Vivo la potenza di questa realtà? Il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, il nostro modo di amare, riflette veramente le cose di lassù? È veramente questo il nostro reale obiettivo di ogni giorno? Miei cari fratelli e sorelle, il Signore, per la potenza del tuo spirito, ci stimoli a desiderare sempre di più di appropriarci della verità della risurrezione, della sua potenza, e ci aiuti a cercare veramente ogni giorno della nostra vita le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Ci aiuti lo Spirito Santo che è in noi a far sì che queste siano le ragioni, le gioie di ogni giorno della nostra Pasqua, la risurrezione di Cristo Gesù. E la certezza che un giorno anche noi realizzeremo questo evento per passare l'eternità alla sua presenza, illuminati dalla sua gloria. L'Eterno, per il suo Spirito, ci benedica, ci soccorra e ci dia la potenza per mostrare ogni giorno che ci desideriamo veramente, sinceramente, costantemente le cose di lassù e che con la potenza che Dio mette a nostra disposizione, con la potenza che Dio ci dà, abbiamo la certezza di poterle realizzare. L'Eterno ci benedica e ci soccorra. Amen.